prima di dare alcune indicazioni sulla questione del video, volevo sentire se qualcuno magari aveva, perché vedo già delle facce di persone che hanno amore, vedo una mano,
prego, alcune domande, mi sentite regolì?
Hai una bella voce anche tu, per cui vai bene.
No, vengo lì per guardare tutti davanti.
Sì, perché qui il problema è che siamo molto molto blues.
Ciao. Niente, innanzitutto esprimo comunque la mia felicità perché è stato ristampato questo libro. Credo che comunque mi trovo perfettamente d'accordo. Prendo il microfono e sono più calda, la digerente. No, mi complimento proprio per la riedizione di questo libro che ho trovato fondamentale quando avevo all'incirca 20 anni allora, leggerlo, come è anche stato fondamentale ristampare un libro come Questa terra, la mia terra di Woody Guthrie, e un libro anche come quella autobiografia di Billie Holiday e la signora canta il blues. Questo perché questa controcultura che tu hai citato precedentemente, no? Contraria a quella che è stata fondamentalmente la cultura degli Stati Uniti d'America, che poi in fondo penso che abbia influenzato moltissimo negli ultimi decenni anche la cultura europea, non solo musicale ma anche quella etica tradizionale del mercato commerciale in genere italiano. Mi dispiace moltissimo che questa vostra iniziativa non sia stata, diciamo, pubblicizzata laddove poi ci sono tantissimi appassionati, penso in Milano stessa, e musicisti che faticano moltissimo a trovare degli spazi. Io non suono, tra l'altro, io non difendo la categoria degli artisti che suonano il blues o il jazz, però ho seguito attentamente e amo moltissimo questa musica, perché secondo il mio punto di vista, e questa è una domanda stringo, che sennò avrei veramente tantissime cose da dire, io ritengo un po' il blues forse l'esperanto musicale della musica mondiale, ovvero sia è un po' la sorgente, la fonte della musica del nostro secolo, perché è scontato che vabbè, prima del blues, come abbiamo citato, nasce dall'ispirito, dai campi di lavoro e tutto, però dal blues, cioè dall'espressione di un popolo che è stato reso, qua correggetemi gli esperti se sbaglio, è stato reso schiavo in maniera legale, è stato schiavo in maniera legale per ben 300 anni. E nonostante tutto, ancora adesso credo che comunque il nero americano abbia dei problemi per poter esprimersi, in realtà non è proprio così libero di esprimersi. E anche facendo un paragone nella cinematografia, non credo che anche i film di Spike Lee, che comunque usano il nero americano in prima persona, sia come attore, sia come... Comunque credo che ci siano delle enormi difficoltà, e cito una frase di Johnny Shines, che è stato un grande bluesman, e che diceva che nessun uomo bianco potrà mai capire un nero se non prova le condizioni sociali, esistenziali di vita che ha provato un nero, no? L'ha provato anche il bianco in un periodo americano che, se non era la grande depressione degli anni 30, ha causato grandi difficoltà. E credo che il blues, oggi come oggi, sia oltretutto un linguaggio musicale mondiale, proprio perché può essere eseguito da qualsiasi uomo su questa terra. Chiaramente l'uomo americano, l'afroamericano, lo sente nel sangue perché l'ha avuto di dentro fin dalla nascita, dalla cultura, fin dalla religione, comunque dal suo modo di esprimersi, è stata la sua espressione poetica, la sua forza di liberarsi intellettualmente, culturalmente, fisicamente gli è stato concesso, se non erro, da Lincoln, giù un decreto, qui bianco a un certo punto ha detto ok, siete liberi di rimanere comunque uomini cioè disoccupati, uomini comunque che vivono una forma di razzismo che io sono convinto che oggi continuiamo a vivere. Ci sono moltissimi popoli che sono schiavi oggi nella nostra società, ci sono popoli che emigrano, entrano nel nostro paese e vengono comunque trattati in maniera non dignitosa, e questa musica per me rappresenta comunque l'espressione di tantissimi popoli che sono tuttora schiavi di una cultura superiore che comunque vuole unicamente fare soldi, vuole comunque creare un commercio senza tenere conto di quelle che sono le forme più poetiche, profonde, artistiche, che questa musica per me ha rappresentato fin dall'inizio e che poi ha rappresentato per tantissime generazioni, sia musicalmente, perché dal blues è nato il jazz, è nato l'incontro tra la cultura bianca e nera, è nato il rock and roll, è nato il rhythm and blues, il soul, fino ai nostri tempi. Oggi c'è una enorme carenza, e ritengo che questa è la domanda che faccio, che il blues possa essere rappresentativo come musica popolare mondiale, considerando che ci sono tantissime musiche, cioè in ogni paese, non so, il flamenco, qualsiasi, la musica folk irlandese, che anche quella è stata poi esportata in America ed è stata in fondo una parte fondamentale del country, che è un'altra musica americana popolare, certo, giustamente, non è solo il blues, c'è anche il country, però anche il country nasce dal blues, comunque, concludendo, perché adesso poi mi perdo, no? La domanda è proprio questa, se c'è ancora la voglia di credere e di fare capire che questa musica qua ha mantenuto una forza come il libro che voi avete deciso di ristampare e di presentare al pubblico. Di ritradurre e di ristampare.
Io non sono intitolato per rispondere sugli aspetti propriamente musicali, però per deformazione professionale faccio una puntualizzazione. Sì, tutta la cultura e tutta la storia americana ci ha raccontato che gli schiavi sono stati liberati da Lincoln. È vero, ma anche non è vero. E la puntualizzazione che vuoi fare è questa, cioè di nuovo, rispetto a quella narrazione, la contronarrazione. Nel 1860, appena prima dell'inizio della guerra civile, negli Stati Uniti c'erano 3 milioni e 900 mila schiavi. I neri che hanno partecipato alla guerra civile, quando gli è stato permesso di farlo, a partire dal 63, i neri che hanno partecipato alla guerra civile per distruggere la schiavitù sono stati, a vario titolo, in vario modo, 500.000. Cioè, praticamente, insomma, all'incirca il 25% della popolazione nera. Quindi, Lincoln, sì, tutto il merito che gli spetta. Bisognerebbe essere più espliciti, più chiari, ma non è il caso. Però non dimentichiamo che il 25% della popolazione che era schiava in quel momento ha partecipato attivamente, concretamente, alla propria liberazione. Quindi,
cioè il film di Spielberg è un po' rappresentativo.
Non è in polemica, non è in polemica con te, è soltanto per chiarire un punto.
Scusa, l'ultimo film di Spielberg, Amistad, rappresenta un attimo questa forma che ti stai dicendo, questa voglia comunque.
Sì e no, perché lì rappresenta comunque dei neri che si sono ribellati prima ancora di arrivare sul terreno americano, cioè che hanno preso il controllo della nave mentre erano nell'oceano e stavano andando dall'Africa agli Stati Uniti, insomma all'America. È un altro momento storico e un esempio molto più circoscritto, però possiamo usarlo come esempio di quella.
Di comunque liberarsi.
In questo senso sì. Poi per quanto riguarda il blues, io da non esperto ma da appassionato mi piace, e però non sono in grado di parlarne, sì, secondo me è una delle grandi musiche del mondo e quindi altro che usarlo.
No, posso dire due cosine, così non da musicista.
The Voice.
E non so niente cosa vorrei dire, vorrei assecondare l'importanza del libro come informazione sociale, nel senso che è vero che ho questa impressione anche in Italia, a volte l'immagine del non so come chiamarci perché non abbiamo anche lì il afroamericano, neri, eccetera, eccetera, e la proprio schiavi, eccetera, anche tutte quelle persone che si identificano con la cultura. Però è molto importante adesso, proprio per quello che ha detto del fatto che questa informazione come tanto, nel senso che riuscire a scrivere un libro io non sono intellettuale, sono un poeta, ma non sono intellettuale. Devo dire soltanto forse che mi dà un grande sollievo sentire cose che a livello personale è vero che molte persone della nostra cultura lo sappiamo già, e quando ci sono degli studi e dei libri di questo tipo, noi veniamo confermati nel senso di essere anche protagonisti senza che sia riconosciuto, e nel senso sappiamo di essere stati vittime di una cosa, però sappiamo anche di avere avuto, di avere agito a prescindere di fatti delle analisi di quello che si possono chiamare i padroni anche delle persone in buona fede che non fanno parte di questa cultura. Però sono, è molto importante questo libro, perché anche in questo periodo in Italia, come si vede la persona che è oppressa, c'è l'oppressione, però c'è anche all'interno questa grande energia e vitalità, e cose che stanno succedendo che non vengono saputi, detti, perché non c'è la voce intellettuale, anche nella musica, per esempio, in un certo senso. A me piace vedere il film di Spike Lee, però in quanto che c'è il regista afroamericano ancora che fa un film che, in un certo senso, cosa succede? Succede che io sono tipo James Baldwin, è rimasto allibito quando ha visto il cinema, perché ha detto che ha visto tutta questa gente bianca sullo schermo, no? E lui era abituato a vivere a Taranto, e lui sembrava strano. A me non mi sembra strano vedere un film tipo di Spike Lee, perché mi riconosco, non è l'unico, la unica storia, per il fatto che queste storie non vengono mai pubblicato a livello che le analisi, la spiegazione viene fatto sempre da altra gente. Comunque il libro è molto importante, io sento molto confermate tante cose che sono state dette, io così sento un obbligo di dire questo, perché molto spesso non vengo neanche interpellata per dire quello che penso, anche a livello forse non totalmente non intellettuale, però dico, ci sono tante della storia continua, non lo conosco, però riconosco tante cose all'interno della mia esperienza, no? Del protagonismo all'interno della comunità, questa, no? Che non sono mai stati soltanto vittime, e questo lo so. E niente, vorrei ringraziare, mi piace moltissimo questa cosa, però devo dire qualcosa per forza, diciamo in tedesco.
Altre voci? Dipende.
Un po' fuori dal corpo.
Vieni.
A due palle di papà, no?
Sì, immortalato.
Ecco, io mi chiedo in verità, faccio una considerazione generale e una domanda un pochino più specifica. Io mi chiedo in verità fino a che punto operazioni, non di questo genere, della pubblicazione del libro, ma fino a che punto, diciamo così, il nostro percepire la cultura nera negli Stati Uniti sia giusto, cioè fino a che punto i neri degli Stati Uniti, il popolo del blues, esprimono davvero una cultura di carattere antagonistico, cioè fino a che punto questo è un fenomeno sociale rilevante. Io ho l'impressione che per molti versi, e forse i film di Spike Lee in qualche modo esprimono anche questo aspetto della cosa, la cultura nera per alcuni versi sia più integrazionista che non antagonista in questo senso. Quindi forse in qualche modo noi travisiamo un po' se cerchiamo di cogliere soltanto quegli aspetti, appunto, che si collegano poi ad esperienze, diciamo così, forse più europee di antagonismo, eccetera. Quindi questo potrebbe essere una domanda pure. Fino a che punto questo è un atteggiamento che possiamo ascrivere alla cultura nera nel suo complesso? E l'altra cosa è che forse, appunto, in questo sforzo di caratterizzare la cultura nera in modo autonomo, a volte forse facciamo anche degli errori di prospettiva. Questa è una cosa che volevo far notare a Cartoso, che mi sembra che abbia caratterizzato la riscoperta storiografica del nero, appunto, come qualcosa di autonomo che arrivava dalla comunità nera, sebbene nell'ambito degli anni 60. Io penso, ad esempio, che molto di questa riscoperta sia stata dovuta ad autori prima marxisti, come C.L.R. James, come Eugene Genovese, e poi a storici, diciamo così, molto bianchi della nuova sinistra, cioè Nash, Stoughton Lind, Howard Zinn, e forse prima del 1970 l'unica opera che mi pare scritta non era, ma non sono sicuro, non sono un esperto, del settore sia quella di Winthrop Jordan, cioè il fardello dell'uomo bianco. Ecco, anche in questo, diciamo così, questa riscoperta dell'autonomia nera in qualche modo è qualcosa che forse viene dal
anche dall'esterno e non solo dall'interno, e quindi in qualche modo questo genere di cose proietta sulla comunità nera valori che forse non la descrivono nel suo complesso. Non so se mi sono, se sono stato chiaro.
Io volevo dare un briciolo di risposta alla prima parte della domanda, sicuramente, ma volevo dare io la risposta perché, come dire, devo citare Cartosio, e allora, perché Cartosio non può autocitarsi, lo cito io. In un testo, secondo me, straordinario, che poi abbiamo pubblicato anche noi stessi come Shake, che appunto questo testo si chiama Senza illusioni, Bruno ha ricostruito sostanzialmente la storia del movimento afroamericano a partire dagli anni 60 fino a dopo Riots di Los Angeles. E se si leggono in successione tutti questi testi, viene fuori una linea molto precisa. E cioè, innanzitutto, è bene dire, negli anni 60 il movimento afroamericano ha avuto un livello di radicalità e di scontro frontale che probabilmente l'America non ha conosciuto in questi termini dai tempi dell'IWU, cioè dai tempi degli anni 20, degli anni, forse inizio anni 30, ma comunque sono anni 20. Direi. Il tasso di radicalità che ha avuto è stato straordinario, che ha coinvolto, cioè c'è stato a un certo punto uno spostamento di accento, come dicevamo precedentemente, a partire dal 65, quando la strategia integrazionista di Luther King in realtà mostrò la corda, quindi di fatto componenti ampie della comunità afroamericana riconobbero nella posizione di Malcolm X e quindi quello che ne conseguiva l'unica strategia possibile per avere appunto riconoscimento e cittadinanza attiva. E da qui abbiamo poi una, come dire, la capacità del movimento afroamericano di darsi anche delle forme estremamente radicali, non solo le Pantere Nere, ma come dire, tante altre forme di organizzazione. E come noto, a partire da tutta una serie di testi che hanno mostrato cosa effettivamente poi successe, con un programma che è noto, il Content Pro, i servizi segreti americani si come dire, impegnarono e teorizzarono il fatto di dover eliminare fisicamente i leader politici che rischiavano, come dire, di aggregare la comunità afroamericana in senso rivoluzionario, comunque in senso anti-americano, in senso anti-bianco. E questo tipo di operazione è stata talmente profonda da infiltrare soggetti, agenti infiltrati dentro. Leggevo tra l'altro l'altro giorno che addirittura si diceva che la rivolta di Chicago, gli scontri di Chicago, un quarto dei provocatori erano agenti, no, vuol dire, questo c'è anche
nel rapporto Walker.
Sì, rapporto Walker sta anche nel libro degli Illuminati, nel primo volume degli Illuminati di Wilson, quindi vuol dire è una cosa abbastanza consapevole, diffusa, no? Ecco, hanno fatto fuori il movimento afroamericano, ne hanno segati molti, ne hanno fatti fuori, hanno fatto fuori i Weatherman, hanno fatto fuori, non erano neri, ma insomma, comunque il processo fu uguale, fu medesimo, fino a rompere, a indurre, come dire, anche a delle rotture, a provocazioni interne, l'intero movimento delle Pantere. Dopo il 72, dopo sostanzialmente la fine politica delle Pantere, in realtà, come noto, la comunità afroamericana ha conosciuto un processo di continua repressione che ne ha distrutto la rappresentanza politica, fino ad arrivare agli anni 80, che sono stati anni, assolutamente, per citare proprio sempre Bruno, se cito Farina del Tosacco, ma però volevo darti, perché la sento anche un po' mia, come risposta, cioè negli anni 80 questa repressione è stata, come dire, di più continuata e non è nato nulla. La comunità afroamericana, da quel che so io, coloro che si impegnano poi in un lavoro quotidiano oggi, nella comunità, un lavoro di educazione, un lavoro come di far crescere, e infatti non so se voi vedete i film di Spike Lee, sono dei film, se li prendiamo come esemplificativi, sono dei film sostanzialmente pedagogici, cioè c'è sempre l'elemento pedagogico della far crescere bene i figli, di dargli una dirittura di vita, attraverso tutta una serie di draghi sociali nel quale la comunità afroamericana si trova a dover, come dire, slalomare.
E per certi versi mi ricorda anche un pochino quello che è capitato alla fine degli anni 70 in Italia, quando da una parte avevamo appunto gente che entrava in clandestinità, dall'altra parte il riflusso, dall'altra parte l'eroina, no? Cioè, e poi non avevamo una condizione strutturale così terribile dal punto di vista della disoccupazione come invece è presente la comunità afroamericana. Volevo finire, scusami. Questo, come dire, allora da questo punto di vista la lettura che fu data del 92, cioè della rivolta di Los Angeles, fu una lettura che su una serie di giornali come direbbe come di una specie di spartiacque, perché da una parte ci furono alcuni che lessero la rivolta come un fatto straordinario, bello, finalmente si ritorna agli anni 60, finalmente si incazzano di nuovo, eccetera, eccetera, dall'altra fu letto come un processo, come dire, come un processo di disperazione, cioè questi si rivoltano, distruggono parte della città perché, come dire, non hanno altre chance per avere rappresentanza politica. E contemporaneamente a questo c'è stato un processo di accrescimento anche di presenza, di potere, di quella appunto che veniva chiamata prima di borghesia nera, che fu, come dire, avviata già a partire dai programmi di Johnson nel 64-65 e via più continuata poi con Nixon e ancora di più con l'esperienza del Reaganismo. Quindi da questo punto di vista è vero secondo me quello che tu dici da una parte, ma dall'altra parte è anche vero quest'altro tipo di dinamica.
Io l'avevo per scontato questo punto, volevo sottolineare che c'è un altro aspetto, una cosa che mi presenta. Avevo per scontato il punto dell'esistenza dell'antagonismo, mi sembrava però che bisognasse anche caratterizzare la comunità nera anche con la presenza di quest'altro aspetto.
Ti rispondo dopo che...
Io volevo dire che forse per me è la definizione come la comunità nera, l'analisi come della comunità nera in quanto tale forse è un problema, in quanto anche una parte, ecco, ognuno, per esempio è come dire la comunità bianca, no? Per noi, allora bene che il protagonista negli Stati Uniti è il potere e la forza dell'oppressione che viene adoperato, però infatti quando dicevo la definizione che ognuno di noi ha, tipo ogni tanto cambia, ci chiamiamo afroamericani, ci chiamiamo neri, non siamo noi che ci sentiamo dire la definizione è data dall'esterno. Allora, e all'interno noi siamo una comunità più che altro per l'oppressione, il riconoscimento dall'esterno di un gruppo di persone che è estremamente oppresso. La reazione negli Stati Uniti per qualsiasi tipo, anche tipo la sinistra negli Stati Uniti ha grosse difficoltà e qualsiasi comunità, diciamo, però come in quanto persone che senza una conformazione politica come gruppo facciamo di esseri umani, ci riconosciamo in un certo senso per l'oppressione che si è stato adoperato, per la schiavitù, eccetera, però non ci riconosciamo come un gruppo unito come voi stessi in un certo senso. Allora, noi siamo una comunità definita dall'oppressione, però per quando si menziona i film di Spike Lee sono un film di una persona che fa film e che fa molta fatica uscire nel potere e quanto nero, afroamericano, quello che vuoi chiamarlo, no? Però lui come individuo si esprime e quello che volevo dire era che ogni persona all'interno di quello che viene visto come la comunità nera è una persona come tutti gli altri che può essere conservatore, può volere accedere al potere, può essere di sinistra, anche di destra, all'interno di questa cosa, perciò sono individui e poi il punto è che all'interno di questa grande oppressione ci sono state tante persone forti che hanno combattuto a loro modo, no? Ci sono state tante reazioni come qualsiasi essere umano in qualsiasi posto reagisce a a suo modo, è la visione di questa comunità nera, forse perché siamo visibili, non è esattamente psicologicamente corretto, nel senso è un'analisi che si fa di un gruppo di persone, però all'interno di questo gruppo penso che stiamo parlando di quelle persone che sono riusciti a con grosse difficoltà, e ancora adesso è vero, per quello è molto c'è una diversificazione. La cosa però più predominante è la lotta contro questa comunità, questa cosa che diventa una comunità in un certo senso proprio per la lotta, l'oppressione che viene adoperata a tutti i livelli per evitare che si faccia un film, che si diffonde la musica, sia un ruolo di protagonista, così, no? Lo dico anche perché una parte, diciamo, il razzismo a volte è proprio questo senso di vedere tutte queste persone dovuto a reagire quando tutti sono delle persone, ognuno è diverso, la cosa del cortile, il schiavo del cortile è un personaggio che ha fatto anche come protagonista in un certo senso una scelta, no? Perciò l'analisi, diciamo così, non è che qualifica tutto un gruppo di persone che sono uniti proprio per l'oppressione, per dire non è sbagliato, perché penso che ci sono delle grandi figure, uno si dice sono grandi proprio perché hanno fatto quello che potevano a un livello molto importante all'interno di questa cosa, perciò non c'è una comunità nera univoca, grazie.
In qualsiasi operazione storiografica si assume un punto di vista. Tutte le volte che si ragiona sul passato o anche sul presente si assume un punto di vista, e l'immagine che noi diamo attraverso la ricostruzione che facciamo è sempre determinata dal punto di vista. Il punto di vista, cioè, se noi ci mettiamo lì, vediamo certe cose, se noi ci mettiamo là, ne vediamo di altre. O bene, vediamo le stesse cose da angolazioni diverse. Ora, l'immagine tradizionale della schiavitù negli Stati Uniti, l'immagine tradizionale costruita dalla cultura dominante, bianca, era culminata nei primi decenni del Novecento, quel Phillips di cui parlavo prima, che era un grande storico, però era viziato dal suo razzismo, per cui certe cose proprio non le vedeva. Lui era in quell'angolo là e vedeva soltanto quello che gli permetteva la sua collocazione, da cui non si spostava neppure per un filo. L'immagine che lui ha portato a compimento e ha codificato era la schiavitù, era una scuola. Il padrone bianco era paternalista, era tutto sommato buono e a volte era costretto a punire, e a volte a punire molto duramente gli schiavi. Non negava l'uso della frusta, ovviamente, però diceva, guarda caso, la colpa sta nello schiavo che costringe il padrone a usare la frusta. È un bel modo di rovesciare la frittata. La storiografia degli anni, della fine degli anni 60 e degli anni 70, non ha rovesciato quell'immagine, non ha detto i padroni sono tutti bastardi, la schiavitù è una porcheria, i padroni usavano sempre soltanto la frusta, lo schiavo era una povera vita, eccetera, 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 eccetera. Non hanno fatto questo. Hanno detto tutto questo succedeva, però i neri costituivano una società all'interno della quale esistevano gli strumenti, le strutture, le forze, la cultura della resistenza. Il che non vuol dire che tutti gli schiavi resistevano. Vuol dire, come diceva George Orwell, che ogni schiavo è attraversato da due correnti, una che tende a fare di lui Nat Turner, il rivoluzionario, quello che prende le armi e conduce una rivolta, un'insurrezione, e l'altra corrente è quella che tende a fare dello schiavo il sambo, cioè lo stereotipo dello schiavo docile, servizievole, che non si ribella e che vuol bene al suo padrone. Non dice ci sono gli uni e ci sono gli altri, dice ognuno è attraversato da queste due tensioni, da queste due correnti, e queste due correnti sono sempre in tensione tra di loro. Fermiamoci un attimo, possiamo essere d'accordo o no, ma proviamo a ragionare sul movimento operaio, proviamo a ragionare sui movimenti di resistenza mondiali. Quando Frantz Fanon parla della decolonizzazione, parla di come il guerrigliero della decolonizzazione dice di come questo guerrigliero sia attraversato da questa contraddizione. I movimenti operai sono sempre tutti attraversati da questa contraddizione. C'è qualcuno che pensa che gli operai siano stati sempre tutti rivoluzionari? Se qualcuno lo pensa, pare. Allora perché dobbiamo assumere che i neri o sono tutti rivoluzionari o sono tutti delle vittime e dei poveri disgraziati che non fanno niente per sé? Non c'è nessuna ragione, né storica, né politica, né culturale, che ci possa spingere in questa direzione. Certo, i neri allora, nel 1650, nel 1750, nel 1850 e nel 1950, i neri erano, e la comunità nera era attraversata dalle stesse contraddizioni che attraversano tutte le altre comunità socialmente determinate. Non c'è nessun dubbio. La cosa importante è però che la cultura dominante bianca ha sempre negato, nello stesso momento in cui negava l'umanità dei neri, gli negava non soltanto il diritto di organizzarsi e di esprimersi, ma gli negava anche la capacità di farlo. Allora, questa storiografia, perché come diceva giustamente Betty prima, diceva, queste sono cose che noi abbiamo sempre saputo. Certo, la comunità nera dentro ha sempre conosciuto queste sue capacità, ha sempre riconosciuto l'esistenza di questi elementi. Quello che è importante dire è che dentro la comunità nera queste forze ci sono sempre state, e di farle venire fuori, perché sono sempre state negate, taciute, cancellate, denigrate, sputate sotto. Allora, questa storiografia non ha fatto dei neri improvvisamente dei rivoluzionari a tutti i costi, ha semplicemente detto c'è questo, però non sbagliatevi, c'è anche quest'altro. Chi vuole trattare, chi vuole avvicinarsi, chi vuole discutere, chi vuole capire quella cultura, deve capire l'esistenza di questa contraddizione, di questa compresenza di Sampo e di Natura. Mentre invece la vecchia cultura dominante bianca diceva sono tutti sambo, quelli che non sono sambo sono criminali, sono devianti. C'è una bella diversità, eh? E questo è il discorso. Poi che siano marxisti o non marxisti, per quanto mi riguarda, io non sono ancora arrivato a usare il termine marxista come un'offesa. Quindi, se Sylar James, da marxista, ha parlato della rivolta di Haiti del 1803, dando l'importanza storica che Toussaint Louverture ha avuto, come si dice, tanto di cappello. Se Eugene Genovese ha parlato dell'economia politica della schiavitù, tanto di cappello. Se George Howick ha fatto la stessa cosa, tanto di cappello. E questa è una delle cose che mi conferma dell'importanza della storiografia e delle categorie della storiografia della politica marxista, no, che mi fa pensare che questi qui sono tutti matti che si sono sbagliati, hanno creato un'immagine.
Io non volevo dire questo, ciò che io volevo dire è che questa immagine appunto dell'autonomia della comunità nera, con tutti i limiti in cui si può usare questo termine, non è stato tanto un prodotto, diciamo così, interno, non poteva essere una serie di motivi,
no,
la presenza, molto spesso è venuto fuori quel
momento. No, è stato esattamente questo, è stato esattamente questo per 300 anni. È la dominazione, il dominio proprio nel senso in cui Gramsci usa questo termine, il dominio bianco è stato capace di negare ai propri occhi l'esistenza di quella realtà e di, ovviamente, di esercitare un dominio tale da impedire a quella comunità di muoversi liberamente.
Su questo punto siamo.
Ma questi elementi ci sono sempre stati. Ci sono sempre stati. Alla fine dell'Ottocento esistevano 200 autobiografie di schiavi o di ex schiavi. 200. Non sono poche, sono tante. Vuol dire che questi la parola l'hanno sempre presa, l'hanno sempre cercata. Certo. La loro parola non aveva lo stesso diritto di circolazione della parola degli altri. Noi oggi parliamo di blues, però ci dimentichiamo a volte che fino a Elvis Presley, cioè fino a ieri mattina, stiamo parlando della seconda metà degli anni 50, esistevano due mercati della musica negli Stati Uniti. La musica bianca, il mercato bianco e il mercato nero. E non c'erano interferenze. Certo, ci sono sempre stati gli intellettuali o gli appassionati, quelli che saltavano il fosso. Ma, in linea di massima, erano mercati separati. E il grande merito storico di uno come Elvis Presley, se non ne ha avuti altri, è stato quello di prenderli e di portarli insieme. Perché la musica chi è che ricordava la musica country? La musica country che è essenzialmente bianca, senza la musica nera non esiste. La musica nera, no, senza la musica nera non esiste. La musica nera, senza la musica bianca, non esiste.
No, quello che cantava Elvis, lo cantava anche prima lui, Big Boy Crowd, sono bravi.
Sì, però lo cantava soltanto per i neri.
Sì, ma sono comunque, cioè come lui diceva, per me c'è stato comunque anche che le case discografiche, come la Chess Records, hanno in mano a fratelli Chess, erano bianchi, comunque speculavano per rendere un prodotto economicamente vantaggioso. Adesso dico l'ultima cosa, scusa se ti ho interrotto innanzitutto. Per me il blues, oggi come oggi, non ha senso se non lo rendiamo attuale, dopo questo libro così importante scritto nel 63, parlando anche non del popolo afroamericano, del popolo afroeuropeo, del popolo africano che è presente tuttora nella mia realtà sociale italiana, europea, e se anche loro purtroppo, come sono stati in America ingannati, non si rendono conto delle loro radici, no? Vogliono comunque, come tutti gli uomini, essere rispettati dignitosamente, eppure tuttora, nel 2000, troviamo gli stessi problemi di 400 anni fa, con una musica che non morirà mai.
No, ma i problemi non sono gli stessi, ma comunque capisco quello che vuoi dire.
Da dilungare il discorso, comunque c'è sempre un problema fondamentale di razzismo e di sfruttamento nei confronti del popolo africano presente nel nostro paese.
Del popolo africano,
non solo
dei popoli africani, asiatici,
che fanno il pallone, delle schiave albanesi. Comunque esistono popoli schiavi e il blues ha rappresentato una forma di espressione libera, forse ancora più pura di altre, perché è stata meno commercializzata, a parte un periodo del blues in Ohio, che comunque ha prodotto un grosso movimento bianco europeo di gruppi che hanno venduto e vendono ancora adesso. I giovani conoscono il blues attraverso le zeppe, Jimi Hendrix, i Cream, non attraverso il prodotto nuovo di una casa come a Oxford, alla Fat Possum Records, che magari produce un bluesman come Rural Riverside, che è coetaneo di Muddy Waters, che fa un discorso che comunque risale la china, come questo libro. Perché noi queste cose, io ti te ne parlo perché appassionatamente, se mi prendo un cuore, poi qua c'è un momento chiarissimo, noi abbiamo avuto una discussione più allora, sul blues interpretato magari in Italia, come può essere interpretato in Russia, in Francia. È un linguaggio musicalmente semplice, uno schema fatto di 12 battute, per cui è abbastanza semplice da vicinanza, solo che i segreti sono quelli delle molto feeling, sentivo molta passione, molta anima come flamenco, come altre musiche profonde. Però finché noi comunque non avviciniamo le nuove generazioni, non sono le generazioni giovani di 20 anni, perché giovani è chiunque ha di dentro questa voglia di essere rivoluzionario, non solo politicamente, ideologicamente parlando. Se noi non ci riavviciniamo verso queste forme culture, noi ci rendiamo conto che tuttora il blues è usato per tutti i
giorni. Per finire semplicemente, per finire semplicemente il discorso, voglio dire che la Capitol, la Decca, tutte le grandi case discografiche fino alla metà degli anni 50 avevano le loro etichette separate per il mercato nero e per il mercato bianco. Ecco, voglio dire, questo vuol dire che la possibilità di circolazione di certi prodotti è limitata da questo. E fare la storia di Bessie Smith, fare la storia di Billy Holiday, fare la storia di un mucchio di questa gente qui, vuol dire fare la storia di persone che aveva un circuito molto limitato e interno alla comunità nera, perché le possibilità di espressione erano circoscritte. E questo che voglio dire. Ma dentro la comunità nera questi erano dei capitali. E la comunità lo sa. La comunità con le sue divisioni interne, non erano tutti uguali.
No, io volevo fare delle puntualizzazioni rispetto alla questione musicale, cioè non ho letto il libro, sono contento che è uscito perché finalmente potrò leggerlo, ho letto un libro che ci dava questo libro, ma ok. Credo che però sia importante sottolineare, già partendo dal titolo, il popolo del blues, cioè è sbagliato secondo me fare di tutto l'erba un fascio. Il blues è una musica che è nata in una comunità differenziata, martoriata, con tutte le contraddizioni che si vuole, ma in una precisa comunità che era una comunità nera, cioè che erano persone di colore. C'è un bellissimo film di Tavernier, è un film intervista sul blues, è andato a intervistare la gente che viveva in Mississippi Blues, forse, non so, che viveva lì, e sono tutti neri che hanno detto: noi ci sentiamo defraudati dal blues, noi non siamo, il blues ce l'hanno rubato. Il passaggio di sintesi tra la musica blues e le altre musiche, anche di morti di fame, irlandesi, scozzesi, italiani, polacchi, avviene successivamente, ma avviene col jazz. E avviene col primo jazz, e non è un caso, è un bel libro di un italiano, di Polillo, è andato a ritrovare tutti i nomi di questi jazzisti, sono neri, sono bianchi, sono italiani, che cambiano il nome e diventa un nome che suona un po' inglese, sono polacchi, sono tanti ebrei, sono tedeschi, e lì avviene un elemento di fusione, ma poi succede anche qualcos'altro, cioè succede che il jazz diventa una cosa commerciale, in America non ha avuto successo, il jazz diventa commerciale e gli si dà addirittura un'importanza incredibile in Europa, cioè i jazzisti vengono a suonare alla corte del re d'Inghilterra, mentre in America il jazz è la musica dei bordelli, è a Parigi, esatto. In quel momento il jazz viene in qualche modo depotenzializzato da quella che era la sua carica, se vuoi, antagonista ed esplosiva. Avviene poi successivamente un altro passaggio, ed è il passaggio interessante, più vicino a noi, che è il free jazz, che col train, che tutta questa nuova storia, ma è una nuova storia, e il jazz ritorna ad essere qualcosa di più antagonista e si riavvicina di più alla comunità nera, diventa una cosa nuova, però non è che tutta la musica popolare, come tu hai detto, il blues è l'esperanto del mondo, no, non è così. Cioè, gli irlandesi, ma soprattutto gli scozzesi, che hanno giocato un ruolo molto importante per la nascita del rock and roll, molto di più di altri popoli, non è che producevano la musica degli sfruttati, producevano la musica degli sfruttati, ma degli sfruttati bianchi, che non avevano assolutamente nulla in contatto con quello che era la storia del blues. Ti dirò di più, si accoltellavano, cioè non è che il rapporto tra sfruttato bianco e sfruttato nero fosse un rapporto d'amore e d'amicizia, suoniamo insieme, era un rapporto estremamente difficile. E tutt'oggi io mi occupo di musica irlandese, non mi occupo di blues, mi piace, ma non lo conosco moltissimo. Tutt'oggi, per quanto ne so io non ho mai conosciuto un musicista che suona musica irlandese nero. Esiste una differenza culturale enorme, ma che è anche un patrimonio, che è anche importante che si sviluppi, se vogliamo così dire, parallelamente, ma non espropriamo anche noi quello che è il prodotto culturale autonomo di una cultura nera, americana, cercando di dire appunto il blues diventa poi una cosa mondiale che rappresenta la voce, non so, degli sfruttati, tutto quanto. Non è così, può essere così, può essere in determinate fasi, ma non per forza così, e sicuramente il punto d'incontro tra le diverse culture non è stato il blues, ma semmai è stato il jazz, ed è una fase successiva, una fase estremamente successiva.
Ma nasce sempre dal blues, però.
Cioè, sì,
ovviamente. Cioè, a un certo punto sì, io lo vedo comunque come punto d'incontro.
Io vorrei, cioè, avrei sicuramente delle cose da dire su quello che diceva lui, perché chiaramente non sono d'accordo, ma qui rischia veramente che come dire, ci additiamo. Io invece vorrei a questo punto potervi far vedere questo video che abbiamo fatto, perché secondo me riporta un po' l'attenzione anche momentaneamente, chiaramente, su Amiri Baracca. È un video di 35 minuti, ha dentro una decina di pezzi diversi. C'è un pezzo del 67 suo, del primo nazionalista, l'intervista a Milano sulla differenza tra Martin Luther King e Malcolm X, c'è il pezzo, come dicevo prima, di Castel Porziano del Festival dei Poeti del 79, c'è un altro pezzo in cui spiega le origini del suo nome, di Amiri Baracca, c'è qui un bellissimo, veramente stupendo pezzo dell'81 in cui recita una poesia, si chiama Wailers, dedicata appunto a Bob Marley e Larry Neal. Poi c'è un altro pezzo sulle condizioni giovanili nere, sul furto delle macchine della polizia come forma di passatempo. Poi c'è un altro pezzo di una poesia che lui ha recitato a Milano nel 91, che è I Am. C'è un altro, infine, un altro pezzo sul rap come forma black, e fa poi il punto sulla questione del rap. Insomma, credo che valga la pena anche per, quindi, riprendere un po' la questione di Baracca anche come poeta, che è stato un pochino, chiaramente, il gioco forza lasciato sullo sfondo della presentazione di oggi. Direi di partire col video. Ma non c'è più. Aspettate un attimo che facciamo il video.